siete la mia famiglia, perché oggi è una grande festa, è la festa della compassione del Signore per noi. E se dobbiamo chiedere perdono, e dobbiamo chiedere perdono all'inizio della nostra liturgia, di questo banchetto, lo chiediamo perché non siamo così capaci a nostra volta di esercitare questa compassione nei confronti delle nostre sorelle e dei nostri fratelli. Non vi nascondo che ho un brivido di vertigine, di emozione a stare qua in alto. Non mi capita mai appunto di essere così esposto. Mi sono dimenticato anche all'inizio della nostra messa di dire che oggi ricordiamo in modo particolare anche la nostra Maria Grazia, della quale pochi giorni fa abbiamo ricordato la sua morte, il suo incontro con il Signore, e poi anche la morte di tanti innocenti 40 anni fa nella nostra città di Bologna, uccisi appunto dall'odio, dove in un mondo dove si pensava che la compassione non avesse posto. E penso che oggi proprio dobbiamo ringraziare per questa parola che abbiamo ascoltato del Vangelo, che è straordinaria, no? Io ho pensato, siccome sono un po' cinematografico come mentalità, ecco, di intitolarla così: La compassione nel deserto, perché mi sembra che queste due parole siano prevalenti oggi: il deserto e la compassione. E questa compassione si può esercitare anche nel deserto, anzi, il Signore lo mostra proprio ai Suoi discepoli che è possibile. Se vediamo il deserto anche come il luogo appunto della non fecondità, dell'aridità, della depressione, il Signore dice proprio che lì è il luogo eletto per esercitare questa compassione. È molto incoraggiante questo. E allo stesso tempo è incoraggiante anche un'altra cosa, che Gesù aveva un altro piano. E avendo sentito che era stato fatto fuori Giovanni Battista, se ne va e si vuole ritirare appunto in questo luogo da solo, e va via con la barca, va, si deve preparare, quindi va a fare gli esercizi spirituali, si prepara per il ritiro, vuole stare comodo, vuole avere tutto il tempo da solo per parlare con suo padre. E però questo avvenimento di questa folla che si vede pende dalle sue labbra e vuole stare con lui, lo sconvolge i suoi piani e muta, ecco, quello che era il suo desiderio. Dopo vedremo che una volta terminato tutto, al versetto 23 sempre di questo capitolo, lui si ritira di nuovo sul monte a pregare. E però in mezzo c'è questa cosa grande, che è appunto l'esercizio della compassione dentro nel deserto. E si vede che questo esercizio della compassione non ha limite, perché appunto il Signore cura i malati di tutta questa grande moltitudine e arriva fino alla sera. Non c'è un calcolo, non c'è un limite dentro a questo esercizio della compassione, proprio a dire che è possibile sempre, in ogni luogo e soprattutto nei luoghi in cui non si vede la possibilità di farlo, e senza tempo, fino alla sera, al punto che i discepoli, che si sono già imborghesiti in poco tempo, gli dicono: va, ma adesso hai visto che sì, hai fatto quello che dovevi fare, mandali a comprare il pane, mandali a comprare da mangiare, che ormai è sera, basta. E il Signore fa vedere che anche dopo la sera è possibile esercitare la compassione. Questo è di un grande incoraggiamento e di una grande speranza anche per noi, perché questa compassione il Signore la esercita verso di noi anche dopo la nostra morte. Io l'ho letto così, questo andare al di là della sera e di continuare a esercitare la compassione. E poi c'è questo grande gesto che il Signore compie, che è gratis, che è abbondante, e che non finisce, perché questo è il segno che dà il Signore. Mentre i discepoli gli dicevano: lascia che vadano a comprare, quindi tutto deve essere regolato dall'economia, dai soldi, io pago e per questo ricevo il pane, in autonomia, ognuno si nutre da solo. Il Signore no, vuole che stiano lì tutti insieme e fa questo grande gesto, appunto, di alzare gli occhi al cielo, di rendere grazie, di spezzare e di darlo ai discepoli perché lo distribuissero alla folla. In questo grande esempio che regala a noi, perché i discepoli avevano un altro piano e pensavano diversamente, e il Signore sconvolge anche il loro progetto. Molto bello questo. Ma alla fine poi mi sono chiesto: ma perché Gesù li vuole tenere? Andava bene anche se andassero via a prendersi da mangiare autonomamente, no? E invece mi ha aiutato la poesia di un poeta milanese che si chiama Carlo Porta, che è vissuto a cavallo tra il 700 e l'800 e che ha scritto in un dialetto milanese che non è quello che parlano adesso, a parte che non molti lo parlano più. Però è bello perché fa come un midrash di quello che è successo nell'Esodo, no? E richiama un po' la vicenda di oggi: sono nel deserto, sono senza mangiare. E allora lui parla della manna, dicendo che, così ve la dico in milanese, se non capite ve la traduco: cos'era la manna che il Signore el dava ai suoi ebrei facendola venire giù dal cielo? Cos'era quella manna? E dice che, no, prima di tutto, cos'era che la manna che il Signore el preparava per i suoi ebrei? E questo credo che sia la chiave: per i suoi ebrei. E lui fa un midrash che il testo biblico non dice. Cos'era quella manna che il Signore ha preparato facendola venire dal cielo per i suoi ebrei? E credo che sia proprio quello, che il Signore considera quei 5.000, più le donne e i bambini, come suoi, gli appartengono, e quindi li sente legati a sé, e dopo aver avuto compassione per loro e averli curati, anche li sfama, li tiene lì. La comunione non finisce, la comunione non ha un orario, li tiene lì. E poi dice che, però, va avanti questa poesia dicendo che questo cibo si adattava appunto al gusto di tutti. Lui dice che volevano cavolfiori, fegatelli, polli. Quando mangiavano la manna, mangiavano polli, cavolfiori e fegatelli. E però dice che, nonostante questo, non ne hanno avuto abbastanza. E quindi gli hanno chiesto anche altro. Erano talmente sazi di questa manna e disgustati quasi che non ne hanno voluto più. E allora che cosa dice? In una bellissima espressione che non avevo mai sentito: e lui, il Signore, al de là de bon, mandec di quai. Dice così: al de là de bon, una bontà, che una compassione che non si può misurare, al di là, mandagli delle quaglie. Li ha saziati anche di quelli, e poi commenta sarcasticamente che se fosse stato lui gli avrebbe fatto piovere dal cielo altro che non posso citare qui in questo luogo. È bello questo, no? Che Gesù ha fatto questo perché erano suoi, li ha sentiti, gli erano cari, gli stavano a cuore, e questo è quello che ci deve anche a noi incoraggiare nella stessa direzione. E penso che anche quella grande abbondanza e sovrabbondanza, quelle 12 ceste che vengono portate via, sia il segno di quelle briciole che anche i cagnolini alla tavola dei padroni possono mangiare. Nel capitolo seguente ci sarà questo episodio dove quella donna cananea con insistenza pretende di sfamarsi anche lei. Ecco. E anche noi siamo come quella cananea, quelle 12 ceste sono state conservate per noi, infatti siamo qua, e per tanti che all'epoca non c'erano e che ancora sono nel desiderio di stare con il Signore Gesù. E poi voglio concludere invece con una testimonianza, e mi è venuto in mente il primo Levi, no? Che durante la sua reclusione ad Auschwitz e nel campo dove era lui come chimico a Buna Monowitz, ha incontrato questa persona che era un italiano, per caso si potrebbe dire, ma forse non è stato così, e era un muratore mandato dalla sua ditta con altri muratori a lavorare appunto in Germania, a lavorare lì nel governatorato generale, a lavorare in questo campo, e per caso Primo Levi ha sentito la sua voce, ha sentito che parlavano in italiano e si è presentato e ha scoperto che era di un paese vicino a Torino, di Fossano, e questa persona tutti i giorni gli ha regalato un po' del suo cibo, e Primo Levi ritiene che è stato salvato per merito suo. E io vi leggo adesso quello che ha scritto lui, Primo Levi, riguardo a questa vicenda. Per quanto di senso può avere il volere precisare le cause per cui proprio la mia vita, fra migliaia di altre equivalenti, ha potuto reggere alla prova, io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi, e non tanto per il suo aiuto materiale, e questo è molto interessante, perché non era il pane, quanto per avermi costantemente rammentato con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e selvaggio, estraneo all'odio e alla paura. La sua umanità era pura e incontaminata. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso uomo. E allora questo Lorenzo ha fatto come Gesù, e anche noi, ecco, nella speranza di poter essere dentro a questa strada di compassione nei confronti gli uni degli altri, continuiamo appunto quello che è poi la nostra preghiera, la nostra Eucaristia, il nostro essere qui adesso a saziarci di questo pane che ci tiene in vita.